martedì 10 novembre, 32esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Un apostolo del Signore è obbligato in ragione della sua missione a insegnare solo Cristo Gesù, con ogni scienza, sapienza, intelligenza, conoscenza, fortezza nello Spirito Santo. Per questo gli occorrono tre conoscenze o scienze: la scienza della scrittura, la scienza della tradizione, la scienza attuale dello Spirito Santo. Queste tre scienze devono essere una sola scienza. Se è privo anche di una sola di queste scienze, il suo insegnamento mai potrà essere conforme alla sana dottrina. Tu però insegna quello che è conforme alla sana dottrina. L'Apostolo Paolo vede nella carenza della scienza della tradizione il più grande pericolo per la fede. Ecco cosa scrive ai Corinzi. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e che risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per il grazie di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Dunque, se io che loro così predichiamo e così avete creduto. Prima Corinzi 15, 1-11. I Galati vengono così richiamati. Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non c'è un altro Vangelo, se non che vi sono alcuni che vi turbano e che vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo del cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio, o cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Galati 1, 6, 10. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Cristo Gesù crocifisso? Galati 2, 1. Così ancora nella prima lettera ai Corinzi. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la mia nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangi il pane o bevi il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangia del pane e beva dal calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. 1 Corinzi 11:23-29. Ogni insegnamento che prescinde dalla scienza della vera tradizione è inquinato di falsità e di peccaminoso soggettivismo. Non basta la sola scrittura. Alla scrittura va aggiunta la sana e vera tradizione. Non bastano scritture, sana e vera tradizione. Ad essa va aggiunta sempre la scienza attuale dello Spirito Santo, che è insieme dono del Magistero, ma anche frutto della preghiera personale di ogni singolo credente in Cristo Gesù. Quando una via viene isolata dalle altre, l'insegnamento mai sarà secondo la sana dottrina. Mancano alla dottrina le altre scienze sulla quale essa si fonda. L'unità delle tre scienze è essenza della sana dottrina. Leggiamo Tito 2:1-8, 11-14. Tu però insegni quello che è conforme alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo, non siano maldicenti né schiave del vino, sappiano piuttosto insegnare il bene. Per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste, dette alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a essere prudenti, offrendo te stesso come esempio di opere buone, integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e reprensibile, perché il nostro avversario resti vergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. E apparsi infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini, e ci insegna a rinnegare le impietà ed essere mondani, e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ecco una verità che è essenza delle tre scienze, scrittura, tradizione, attualità del Magistero e della personale sapienza. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Esaminiamo bene questa verità di essenza per essere e rimanere nella sana dottrina. Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità. La redenzione, la salvezza, la giustificazione, il passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla falsità alla verità, è il frutto dell'espiazione vicaria di Gesù Signore. Quando questa sana dottrina viene negata, tutta la scrittura, tutta la tradizione, tutta la sapienza dello Spirito Santo vengono negate. A questa essenziale, necessaria verità ne va aggiunta un'altra. Gesù ci ha riscattati per formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Questo significa che mai potrà esistere la redenzione senza il vero fine di essa. Gesù ci ha riscattati per sé, per essere noi il suo popolo puro, popolo che appartiene a Lui, popolo pieno di zelo per le opere buone. Se queste due verità sono di essenza del mistero della redenzione, possiamo noi proporre vie di universale fratellanza senza Cristo? Possiamo anche proporle, ma di certo non sono nel rispetto delle tre scienze sulle quali ogni evangelizzazione dovrà necessariamente fondarsi. Senza il rispetto delle tre scienze non siamo nella sana dottrina. Ognuno può proporre all'uomo ogni suo pensiero. Deve però essere onesto e dire: questo è un mio pensiero. Quanto propongo non è il frutto delle tre scienze sulle quali ogni sana dottrina necessariamente dovrà essere fondata. Lettura del Vangelo. Gesù vive in un mondo nel quale esistono i padroni ed esistono i servi. Il padrone è colui che comanda, il servo colui che obbedisce. Gesù non è padrone, padrone è il Padre suo. Lui del Padre si è fatto servo. Qual è il dovere del servo verso il suo padrone, il suo Signore, il suo Dio? Farsi obbediente in tutto, sempre fino alla morte, anche fino alla morte di croce. Così rivela l'Apostolo Paolo nelle tre Filippesi. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Filippesi 2, 6, 11. Questa stessa verità così viene annunciata nel canto del servo sofferente di Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tant'era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essere raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato il reietto degli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci ha salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada, il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tussatori e non aprì la sua bocca. Isaia 52, 13, 53, 12. Gesù è il vero servo del Padre, il vero servo umile e obbediente. Quanto il Padre gli comanda, lui lo compie con ogni obbedienza. Non gli darà piuttosto prepara da mangiare, stringite le vesti ai fianchi e serve finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai tu. Ecco cosa è chiesto al servo, obbedire al suo padrone con obbedienza pronta e immediata, qualsiasi cosa il padrone comandi. In fondo Gesù dona ai suoi discepoli se stesso come esempio di vera obbedienza. Lui non insegna a noi da padrone, da Signore, da Dio, insegna a noi da servo, da obbediente, da sottomesso alla volontà del Padre suo. Lui parla a noi come vero modello di obbedienza, servizio e sottomissione. Ecco cosa Gesù testimonia ai suoi discepoli. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli disse: «Cosa? Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Matteo 20, 20 e 28. Gesù è il servo. I discepoli sono anche loro chiamati ad essere i servi gli uni degli altri e di ogni altro uomo, offrendo la loro vita per la salvezza di tutti. Leggiamo il testo di Luca 17, 7, 10. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: «Vieni subito e mettiti a tavola»? Non gli dirà piuttosto: «Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servi finché io avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu»? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare». Il servo dovrà sempre conservarsi nella più grande umiltà. Come questo potrà accadere? Anche questa verità è insegnata da Gesù Signore. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Perché il servo dovrà sempre pensarsi servo inutile? Ma quando il servo potrà dire di essere servo inutile? Potrà dire e dovrà dire di essere servo inutile dopo aver fatto tutto quanto gli è stato comandato. E servo inutile nella piena obbedienza. Se non vive di obbedienza, il servo non è inutile, ma infingardo, ozioso, fannullone, disobbediente. Non è più servo, si è fatto padrone. È servo inutile solo nella piena e perfetta obbedienza. Perché allora dovrà dire si serve inutile? Perché lui, per agire secondo verità, giustizia, santità, obbedienza, dovrà essere animato dallo Spirito Santo, corroborato dalla grazia di Cristo Gesù, governato dall'amore del Padre, sostenuto da ogni altro fratello di fede. Da sé non può fare nulla, perché è servo inutile. Diviene utile solo se il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo lo ricolmano di ogni dono. Diviene utile se ogni altro membro del corpo di Cristo lo sostiene con i suoi doni naturali e soprannaturali, messa a frutto con la potenza dello Spirito Santo e ogni sua sapienza. Ecco l'insegnamento dato dall'Apostolo Paolo ai Corinzi. Che cosa possiedi tu che non l'abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Prima Corinzi 4, 7. L'umile riconosce la verità e si professa a servi inutili. In lui tutto è operato dal Signore. Il superbo non confessa la verità e si appropria di ciò che non è suo. Ecco la bella differenza tra il servo inutile e l'uomo superbo. Madre della redenzione, tu hai confessato che tutto in te è opera del Signore, nulla viene da te. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Luca 1, 46, 49. Ottienici la grazia della grande umiltà. Saremo come te, saremo inutili nelle mani del nostro Dio. Amen.